offre l'occasione di confrontarci e di capire meglio cosa fare per convivere con gli animali. Non parleremo tanto di gatti, di cani, che siamo chi più chi meno abituati ad avere in casa o comunque ad avere intorno, ma parleremo di animali selvatici, di orsi, di lupi, ma anche di serpenti, che ad alcuni solo vederli in fotografia su un giornale insomma incute paura. Prima di entrare nel vivo del dibattito, però, vi do alcune informazioni, alcune comunicazioni di servizio. La lingua prevalente del dibattito sarà l'italiano, non è prevista traduzione simultanea, comunque sentitevi liberi di fare le vostre domande, insomma di intervenire nella lingua che preferite. Se ci sarà bisogno, noi possiamo contare sulla collaborazione dello staff dell'EURAC. Alle 22 chiuderemo la discussione a microfoni accesi, però ovviamente siete invitati a rimanere con noi per scambiare ancora quattro chiacchiere con gli ospiti, tra di voi, accompagnati dalla musica di DJ Postal, e tra l'altro il bar rimane aperto fino alle 24. Vi ricordo inoltre che la serata, questo incontro, è documentato con foto e con video, che poi nei prossimi giorni troverete tutto il materiale in rete sul sito di EURAC. E infine vi segnalo che sui tavolini trovate dei cartoncini blu, questi che siete invitati a compilare per rimanere in contatto con l'Eura e quindi essere aggiornati su tutte le iniziative che vengono e che verranno organizzate. A questo punto direi di aprire le danze per confrontarci sulle gioie e dolori che ci procura la convivenza con gli animali selvatici. Orsi, lupi, dicevamo serpenti. Parleremo di orsi perché sono tornati a vivere, se non sbaglio, poi ce lo diranno i nostri ospiti, anche da queste parti, in Alto Adige, una presenza considerata da alcuni ingombrante, invece ben accettata da altri. E parliamo di serpenti che, come dicevo prima, alcune persone fanno davvero fatica solo all'idea di pensare di vederlo in una fotografia, figurarsi insomma di trovarselo davanti. Altri invece, a quanto pare, ne sono affascinati, addirittura ce l'hanno a casa. Va sempre più di moda, del resto, avere terrari a casa per ospitare rettili di vario tipo. Anche in questo caso quindi oscilliamo tra repulsione e fascino. Di questo e altro parliamo quindi con gli ospiti, che io saluto e ringrazio. Stefano Bin, naturalista, esperto nella gestione di rettili velenosi e non, poi ci racconterai insomma come nasce questa passione e questo amore per i serpenti, ed è responsabile del rettilario di Riva del Garda, dove appunto si possono ammirare serpenti, ma non solo, ragni, qualche geco, poi ci racconterai. Filippo Favilli, ricercatore dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e Management del Territorio qui dell'EURAC, si occupa di connettività ecologica, quindi di migliorare il nostro rapporto con l'ambiente, però anche tu dopo ci spiegherai che cosa significa connettività ecologica. E Davide Righetti, tecnico faunistico di Bolzano, si occupa di gestione e monitoraggio di grandi predatori, in particolare degli orsi e dei lupi, lavora per l'ufficio caccia e pesca della provincia, oltre a collaborare con diversi enti e parchi e istituzioni come per esempio il Museo di Scienze Naturali di Bolzano. Grazie a tutti. Solo ancora una cosa, in qualsiasi momento siete liberi, anzi siete invitati ad intervenire per porre domande o per condividere con noi delle vostre osservazioni o vostre esperienze, incontri ravvicinati con animali selvatici, incontri che vi hanno incuriosito, affascinato, perché no, anche spaventato. Io però partirei innanzitutto da una curiosità, una domanda che quindi faccio a Davide Righetti: quali sono gli animali selvatici che possiamo incontrare nel territorio? Quindi in quale abbiamo più probabilità di imbatterci facendo un'escursione tra le valli oppure in montagna?
Beh, in Alto Adige possiamo vantare una biodiversità animale veramente molto, molto grande, molto ampia. Diciamo che le passeggiate insomma ad alta quota, quelle che si fanno generalmente in estate, possono interessare principalmente l'osservazione diretta di ungulati, e tra questi quali? Soprattutto i camosci, caprioli, i cervi è un po' più difficile, magari in alcune zone con maggiore facilità gli stambecchi, che sono un po' più confidenti, per poi abbassarci di quota e cercare magari il contatto con scoiattoli, lepri, insomma diciamo, sono gli animali più facilmente contattabili, e poi tutta una serie di uccelli, l'avifauna che può spaziare dall'aquila al gipeto, alla poiana, che è il rapace più facilmente contattabile qui da noi, e poi i passeriformi di varie specie, insomma.
Ma il famigerato orso?
Tutti, l'orso penso che sia l'animale più difficilmente contattabile qui da noi, un po' perché il numero è ancora abbastanza basso. Ogni anno sono presenti sul nostro territorio circa 5, 6, 7 animali che non sono stabilmente presenti sul nostro territorio, questo da dire. Sono animali erratici, tutti, dagli adulti, i giovani un po' di più, e si intende come giovani animali che vanno da fino ai 2 anni, quelli sono più erratici, sono quelli che migrano più a lungo raggio, poiché le femmine, ahimè, sono tutte in Trentino. Ce le hanno loro e a noi non ce le lasciano, per cui rimangono lì. Allora tutti i maschietti, arrivato maggio, giugno, devono ritornare verso il Trentino. Per cui si portano all'estremità dei loro territori. Qui da noi soprattutto è il piede montano della Mendola, partendo dal confine di Favogna, diciamo, fino all'area calcarea delle Maddalene, girando all'interno della Val d'Ultimo, e poi a maggio, giugno ritornano in Trentino a cercare la compagna, soprattutto gli adulti. I giovani invece vengono allontanati dagli adulti in Trentino.
Riprenderemo dopo il discorso sugli orsi, perché insomma sicuramente è un tema affascinante, è un animale affascinante. Insomma, c'è comunque già introdotto un po' l'argomento, insomma c'è fatto una lista, seppur non esaustiva, come tu stesso dicevi, di quelli che possono essere gli animali selvatici che possiamo incontrare sul territorio. Ma Filippo Favilli, si tratta di una convivenza insomma serena, una convivenza possibile, c'è spazio per tutti?
Allora, buonasera. Convivenza serena, non lo so, fino a questo momento non
mi sembra. Andiamo d'amore e d'accordo, insomma, con gli animali che troviamo.
Ma a quanto sappiamo fino ad ora, in realtà qui in Alto Adige la convivenza con l'orso non è molto serena al momento. E questo l'abbiamo visto da tanti titoli sui giornali, che appena appare un orso magari fa un danno a una coltivazione, piuttosto o mangia una pecora, allora vengono fuori i titoloni con la gente che giustamente ha anche paura, perché è un animale che fondamentalmente non conosciamo più, cioè abbiamo perso l'abitudine alla convivenza con l'orso, quando invece fino a 100 anni fa, ma anche meno magari, ce n'erano comunque. Le Alpi erano popolate da orsi, lupi, linci, sciacalli, eccetera. Poi siamo stati noi che li abbiamo proprio eradicati completamente, sia per paura nostra che per la competizione con la caccia, per i trofei, eccetera, eccetera. Tanto che ora, quando appunto riappare un orso, la prima cosa è proprio la paura che prende. Che è capibile, cioè se anch'io incontrassi un animale di 150-200 kg davanti a me, penso che un po' di paura ce l'avrei, no? Nel senso, è anche normale questa cosa. Ma fondamentalmente è cercare di capire che l'orso non è un animale che per noi può essere pericoloso, cioè non ha interesse l'orso a mangiarci, fondamentalmente.
Tu stesso, no? Dicevi che ha riscosso molta attenzione mediatica, cioè l'avvistamento di orsi nel territorio. Se ne è parlato tanto, ha conquistato titoloni, prime pagine, suscitando, anche alimentando ulteriore paura. Però sbaglio, o la presenza, insomma il ritorno degli orsi è anche un indicatore del buono stato di salute dell'ambiente?
Allora, questo, ci sono tantissimi studi in tantissimi posti del mondo, dall'America all'Australia al Canada, dove comunque l'orso, comunque il predatore che sta in cima alla catena trofica, viene anche chiamato specie ombrello, quindi con la sua, assicurando a lui ciò di cui ha bisogno, quindi le sue necessità, copre anche quelle di tante altre specie. Per cui la presenza di un orso, di un branco di lupi o della lince, è indice di di un ambiente sano, di un ambiente funzionale, perché appunto con le sue necessità copre anche quelle di tante altre specie. E questo è qualcosa di cui noi comunque beneficiamo, no? Cioè da un ambiente sano noi abbiamo l'acqua, abbiamo il suolo, abbiamo le foreste, abbiamo tanti servizi che ci vengono dati gratis dall'ambiente, che appunto più l'ambiente è sano e più noi stessi abbiamo un beneficio, no? Quindi sì, è un indicatore, ci sono tanti studi su questo, anche senza entrare tanto.
Prima però dicevi che che proprio l'azione di noi esseri umani in qualche modo ha allontanato gli orsi dal territorio. Ecco che quindi arriva la domanda che ti anticipavo già all'inizio: che cos'è la connettività ecologica di cui ti occupi? Una parola insomma un po' ossica per indicare che cosa.
Allora, connettività, noi ora siamo, facciamo un parallelismo col fatto di essere connessi sempre, no? Cioè noi siamo connessi fra noi tutti in tutto il mondo grazie a internet, quindi abbiamo modo, oppure anche grazie alle strade, cioè noi abbiamo modo di spostarci liberamente quanto vogliamo, dove vogliamo, pensando di essere come siamo, comunque liberi di andare dove ci pare. Questo è un qualcosa che però anche le altre specie animali hanno il diritto di fare, no? Cioè in fondo condividiamo tutti lo stesso spazio, quindi come noi abbiamo il diritto a vivere e a muoverci, ce l'hanno anche tutte le altre specie che vivono con noi, no? Alla fine. Quindi la connettività studia l'interazione fra l'uomo e la fauna selvatica, fra l'uomo e l'ambiente, quindi quanto le nostre abitudini, le nostre strutture, le strade in modo particolare, influiscano sugli spostamenti della fauna e quindi sull'ambiente stesso, perché noi con le nostre strade frammentiamo proprio letteralmente, l'abbiamo fatto in passato, tanto le Alpi sono estremamente frammentate, a causa appunto delle nostre strade abbiamo diviso l'ambiente in tante piccole isole che sono separate e ora la fauna fa una gran fatica a spostarsi e quindi questo può impedire lo scambio genetico fra le specie, ok? Cioè quindi fra i vari individui, che è un qualcosa che serve per assicurare la continuità di una certa specie. Se l'animale non può spostarsi, rimane bloccato in una certa isola, non si scambia più geneticamente con gli altri e può anche finire per estinguersi, insomma, no? Quindi la connettività studia il modo per superare queste barriere, quindi per fare in modo che i nostri bisogni e quelli della fauna vengano entrambi soddisfatti, quindi non è che noi andiamo a dire dobbiamo assicurare solamente alla fauna la possibilità di spostarsi. Anche noi ne abbiamo diritto, ovviamente, però si può fare in modo di convivere, quindi di dare a tutti quanti la possibilità di spostarsi e di vivere serenamente.
Dopo, semmai, insomma, sono curiosa, forse lo siete anche voi, ecco, vogliamo sapere quali sono alcuni modi per migliorare e rendere più efficiente la convivenza, però adesso arriviamo ai serpenti. Quindi la parola a Stefano Bime. Innanzitutto ti ringrazio perché io temevo che arrivassi qui con un esemplare al collo e quindi già temevo di dovermi mettere il più lontano possibile, perché ebbene io sono una di quelle persone che insomma ha una certa paura dei serpenti. Sì. Ma se vado a passeggio qui in montagna, insomma, quali serpenti ho la probabilità di incontrare? Insomma, quali sono quelli autoctoni della zona?
Va bene, allora, le specie autoctone della zona sostanzialmente come serpenti sono 8 specie che vivono nel territorio e è una ricca fauna tutto sommato erpetologica. 3 specie le troviamo tra le specie di serpenti velenosi e le altre 5 invece velenose non sono. È naturale che l'incontro che normalmente noi abbiamo, di per sé l'incontro con un serpente è sempre un qualcosa che lascia un'emotività, non lascia mai indifferenti. Cioè, all'incontro con un serpente l'uomo si interroga per la prima cosa se si trova di fronte al pericolo, ha paura e naturalmente diciamo i serpenti talvolta con difficoltà vengono così identificati. Allora, di norma però noi incontriamo soprattutto fondamentalmente delle specie di serpenti non velenosi, che hanno però delle caratteristiche morfologiche che le portano con difficoltà a distinguersi, anche se apparentemente io posso fare una descrizione. Cioè troviamo dei disegni che possono essere, diciamo, analoghi. Se prendiamo la natrice, per esempio, dal collare, un serpente molto diffuso, piuttosto che la natrice tessellata, portano sia squame, che sono carenate sostanzialmente, sia disegni tessellati che lo possono avvicinare fondamentalmente alla vista a la specie come la vipera aspis. Ci sono però delle differenze sostanziali, e le differenze sostanziali sono, diciamo, anche l'habitat che occupano. Cioè la natrice tessellata ha un legame con l'ambiente sostanzialmente acquatico, minore è il legame che possono avere magari in parte, soprattutto magari le natrici dal collare, le quali possiamo trovarli in ambienti umidi, ma anche talvolta più raramente in ambienti secchi, però anche in vicinanza naturalmente, diciamo, di corsi d'acqua. Le vipere sostanzialmente, dobbiamo fare una precisazione, sono più stanziali e dunque il loro territorio è più ristretto. Sono animali che tendono preferibilmente l'agguato, rincorrono talvolta o perlomeno per brevità tratti anche le loro prede. E possiamo
che sono?
Le prede, diciamo, sono variabili secondo l'età, nel caso della vipera. Cioè le vipere tendenzialmente nell'età giovanile predano preferibilmente delle, tra l'altro la lucertola anche più diffusa come la Muralis, insomma la lucertola muraiola che è diffusissima, e diciamo possono predare via via insetti, anche sono stati anche, diciamo, piccoli insetti, e via via crescendo naturalmente la sua alimentazione consiste in piccoli roditori, musculus, che è diffuso, e, diciamo, e altri topi che sono poi selvatici, moscardini ad esempio, oppure anche ghiri. Cioè l'alimentazione è sufficientemente varia, però dobbiamo fare una considerazione. È un animale talvolta più difficile di quello che si crede da vedere, perché i serpenti, oltre che essere stanziali, una volta predato amano nascondersi.
Però ecco, se la dovessimo vedere, come la riconosciamo, la vipera?
Allora, il riconoscimento come descrizione di per sé potrebbe essere semplice. Allora, testa triangolare, squame carenate, pupilla verticale, animali che non di norma, la vipera non supera mai 60-70 cm di lunghezza, raramente supera questa taglia. Le altre specie possono arrivare, diciamo, a superare anche abbondantemente, nel caso del genere Natris, il metro di lunghezza, soprattutto le femmine rispetto ai maschi. Dunque, pertanto, diciamo, ci può essere però, alla vista di questi animali, vuoi perché non li vediamo nella loro completezza, li possiamo magari marginalmente vedere, ci sorge sempre questo dubbio che è sempre atroce, che ha sempre accompagnato l'uomo di fronte a chi c'è. Il primo pensiero va sempre al velenoso, al pericolo. Automaticamente il serpente, ahimè, porta con sé questo aspetto, no? La paura, e l'uomo ha sempre avuto paura.
In fondo però, come anche gli altri animali di cui abbiamo, cioè se non altro l'orso, insomma, la prima cosa che pensiamo è che possa aggredirci.
Perfetto, e questo fa riflettere. Allora, pensiamo semplicemente a una cosa. Noi fondamentalmente siamo dei giganti nei confronti di questi animali. Chissà perché l'uomo ha questa paura recondita di questi animali. Cioè noi poniamoci semplicemente nella situazione avversa. Cioè questi animali ci vedono, vedono dei giganti di fronte a sé, no? La prima cosa che fanno è mettere in atto un sistema difensivo quando si sentono scoperti. E sono eccezionali in questo. Mettono in atto dei sistemi difensivi molto spesso soffiano per farsi sentire. I serpenti non sentono, sono privi dell'udito, non hanno la capacità uditiva, percepiscono le vibrazioni. La loro vista, vedono i serpenti, tendono a vedere nel movimento.
Quindi soffiano per dire state alla larga.
Certamente, è una manifestazione, come dire, io sono qua e lasciami in pace, lasciami dove sono. Non... del resto è efficientissimo il sistema difensivo nei serpenti. Pensiamo solamente alla natrice dal collare, no? Uno dei sistemi difensivi della natrice del collare è che se qualora venisse maneggiata, intanto emette una scarica maleodorante e di norma si lascia abbandonare, cioè il predatore lo abbandona perché è veramente maleodorante, no? Sa di pesce, diciamo così, avariato, no? Un altro sistema efficientissimo è diciamo, la tanatosi, in pratica si finge morto. Cioè un altro sistema difensivo è quello di fingersi morto. In pratica si riversa persino sulla parte ventrale, la puoi prendere in mano, si rilassa totalmente. Poi a un bel momento, diciamo, anche esperienza personale, una volta la rimetti lì, è straordinaria, aspetti qualche istante, magari ti ritiri in parte e questo animale d'improvviso si rimette da sua e se ne va. Allora, questi sistemi di comportamento difensivi dovremmo meravigliarci nel vederli e nell'osservazione. Molto spesso invece li temiamo. Di per sé una delle caratteristiche è appunto proprio questo soffio, no? Per esempio prendiamo anche la coronella austriaca, che molto spesso viene scambiata naturalmente per vipera e ne fa le spese sostanzialmente, no? Ha un sistema difensivo dove porge molto spesso la prima parte del corpo a esse pronta ad aggredire. È un serpentello della lunghezza pochi 65-70 centimetri anch'esso, anzi meno anche, e viene confuso spesso e volentieri. Si chiama colubro liscio, perché la caratteristica che lo identifica, al di là della pupilla rotonda, che però talvolta non è che possiamo scorgere a qualche
metro di distanza. L'esperto forse sì, ma una persona che...
Esattamente, dice... un esperto magari... Ecco, però lo identifichiamo, proprio perché si chiama colubro liscio, perché le sue squame sono lucenti. Mentre invece nei viperidi le squame allora, hanno i bellissimi disegni, perché tendono a sposarsi con l'ambiente in cui vivono. Dunque praticamente, a parte poi, magari ci possono essere delle variazioni come il menalismo, no? Che fa la differenza, ma questa è un'altra valenza. Allora, queste specie in pratica si mimetizzano con l'ambiente, nel caso della vipera, no? E dunque, pertanto, il colubro liscio ne fa le spese perché viene identificato come tale. Ahimè, le specie di serpenti non velenose sono le più bistrattate. Tanto è vero che in natura, adesso magari oriento un'altra parte, ci sono serpenti non velenosi che imitano i serpenti velenosi. Nel caso, avrete sentito senz'altro parlare, dei coralli velenoso e i falsi coralli o più certune specie che si avvicinano tantissimo, hanno la disposizione di colori magari diversi, ma qualcuno sono addirittura similari. Ecco, questa è un'imitazione che ha un principio che nel dubbio, siccome ce l'abbiamo noi, ma ce l'hanno anche gli animali, di allontanarsi di fronte al pericolo.
A proposito di pericolo e della possibilità di trovarsi di fronte ad un serpente, a proposito di convivenza, nel caso in cui, sempre tornando alla fatidica passeggiata in montagna, in un bosco, ecco, ci imbattiamo in un serpente, che cosa è opportuno fare e cosa non fare? Soprattutto come dobbiamo comportarci per non alterare il loro habitat, ma anche per non metterci inutilmente in pericolo, visto che non siamo appunto degli esperti tali da riconoscere il serpente velenoso o pericoloso da quello che invece non lo è.
Allora, piccola premessa. Innanzitutto, la fauna erpetologica, come tanti altri animali, l'ha accennato anche prima Davide, sono protetti. Non ci sarebbero bisogno di leggi per la protezione sostanzialmente di questi animali. Basterebbe la conoscenza e il rispetto. Diciamo così, allora, a quando notiamo nelle nostre passeggiate o incontriamo un serpente, oggi abbiamo un'opportunità che non molti anni fa ci era, diciamo, in un certo qual senso... Ne avevamo marginalmente questa opportunità. Possiamo avere una macchina fotografica, anche di piccola taglia, appresso, un telefonino. La cosa primaria è, diciamo, è quella di poter, io lo chiedo molto spesso a coloro che vanno per passeggiata, fate una foto, perché la descrizione verbale molto spesso lascia il tempo che trova. Fate una foto, magari che sia possibilmente più nitida possibile, e naturalmente sottoponetela all'attenzione di un esperto. Comunque quello che possiamo fare è questo, una cosa più banale e semplice. Ci dobbiamo soffermare e se ne incontriamo. Non dobbiamo invitare, se abbiamo delle persone appresso, a segnalare la presenza naturalmente di questo animale. Non dobbiamo far niente per disturbarlo. Se pensate che il 20% grosso modo degli incidenti con i viperidi accade per molestia. Molestia anche quella di avvicinarsi. Vuoi perché tra il gruppo c'è sempre qualcuno che vuole dimostrare il suo coraggio. Allora si avvicina, adopera il bastoncino. Si avvicina, naturalmente la reazione, i serpenti bisogna capire che sono animali che vengono a lunga evoluzione e sono abilissimi nella attività predatoria e anche nel sistema difensivo. Quando scattano a morsicare sono praticamente, non si vedono a occhio nudo, e nel meccanismo di aggressione riescono a fare quello che noi non vediamo. Partono, generalmente sono nei viperidi, tendono la posizione S dalla prima parte del tronco, si slanciano in avanti, aprono la bocca viene aperta a 180 gradi, i denti fuoriescono perché sono retrattili. Pensate semplicemente, diciamo che una vipera nostra può arrivare a 7-8 mm dei denti, dunque praticamente morsicandoci a una mano arriva anche naturalmente tranquillamente, diciamo, fino all'osso, se vogliamo metterla in questi termini. No? Non abbiamo tessuto, la maggior parte delle morsicature vengono dagli arti superiori. Dunque, pertanto, in questa fase, dobbiamo sempre non portarci sempre a distanza debita e eventualmente lasciarlo calma e tranquilla, girare l'ostacolo e andarci per la nostra strada. Possiamo, come dico, diciamo, catturare qualche foto. E dunque, pertanto, il nostro comportamento deve essere di rispetto. Se noi avessimo il rispetto nei confronti degli animali di questa fauna che è minore, diciamo, di questi animali che sono sempre stati bistrattati nel corso della storia dell'uomo, non sempre, poi dipende dalle culture, poi diciamo questo è un altro aspetto, un altro capitolo, però fondamentalmente il serpente è sempre stato visto ed etichettato anche come simbolo del male, come il male in quanto tale. Ecco, se noi avessimo l'accortezza di sapere che questi animali ci convivono con noi, che non solo non voglio parlare della loro utilità, pensiamo semplicemente alla catena alimentare, solo quella che può riguardare dagli anfibi ai rettili, no? Gli anfibi che sono predatori di insetti, tanto come alcune specie per esempio di sauri che sono predatori di insetti, dunque hanno un compito nell'equilibrio dell'ecosistema. Pensiamo per esempio che gli anfibi si cibano delle larve, per dire, delle zanzare stesse, no? È una catena che si lega e che naturalmente è fragile questa catena e che noi diciamo possiamo rispettare questa catena qua attraverso sempre, io considero fondamentale, la conoscenza fa superare la paura.
Diciamo che la sempre. Conoscenza ce li farebbe rendere una presenza anche meno ingombrante.
Certissimo.
Davide Righetti, a proposito di presenza ingombrante, torniamo all'orso. È effettivamente una presenza ingombrante qui in Alto Adige. Prima dicevi che in fondo gli esemplari sono pochi, eppure quando si parla dell'orso sembra che sia l'animale che ci mette in pericolo, non soltanto la nostra incolumità fisica, ma anche le nostre attività.
Beh, la cosa che mi viene immediatamente in mente è la percezione dell'animale. Noi che viviamo qui in città, mi ci metto dentro anch'io, abbiamo una percezione molto, tra virgolette, idilliaca dell'animale, una presenza assolutamente non ingombrante, una presenza relegata ad ambienti forestali dove noi non abitiamo 24 ore su 24, tutto il giorno. Nel mio lavoro ho avuto l'opportunità di conoscere allevatori, pastori che vivono tutto il giorno da soli o con le famiglie in questi ambienti, e manifestano una certa preoccupazione in alcune circostanze, una preoccupazione che va compresa. In alcune situazioni mi sono messo anch'io, ho una bambina di 4 anni, abituata a giocare nel giardino di casa, se mi trovo MJ2G1, che è un animale di 220 kg, che mi gira intorno al cortile di casa, dico, insomma, insomma, la bambina è fuori, io sono dentro, non la vedo, non la... per cui una certa insofferenza è percepibile e va anche compresa. Poi ci sono le classi di interesse, come possono essere gli allevatori, con i quali sicuramente l'animale è conflittuale, poiché alcuni di questi animali, adesso io ho fatto il nome di un MJ2G1, che è un animale ormai a 8 anni, frequenta spesso il nostro territorio, ma non ha mai per ora predato una pecora. Ci sono invece animali più giovani, magari un po' meno esperti e per cui devono recuperare degli alimenti in un altro modo, un po' più esuberanti, e hanno la sfrontatezza magari alle volte di andare a predare qualche pecora magari anche vicino a delle case. In questi contesti poi si risponde con un'attività gestionale differente. Non vedo magari la grossa conflittualità con l'ambiente della caccia, poiché non è un predatore attivo per quanto riguarda la selvaggina libera. Ovviamente l'animale ferito è uno spazzino nei confronti degli animali selvatici, soprattutto a primavera, quando le carcasse emergono dalle slavine, questo passa e comincia a farci tutte le carcasse e mette su il suo grasso per affrontare l'estate e poi l'autunno, eccetera. Per cui con l'attività venatoria non la vedo. Ovviamente l'attività venatoria, se uno ha paura, questo poi c'è l'aspetto dell'emotività, che per noi cittadini, ma come si fa a aver paura? Noi andiamo a farci la passeggiata, magari ci andiamo dalle 10 di mattina alle 6 di sera, in piena luce, in pieno giorno, siamo quasi sicuri di non vederlo, per cui... Oppure lo vediamo, se lo vediamo magari su una cresta montagna a 500 metri col binocolo, che bello l'orso, che bello l'orso. C'è dei portatori di interesse come i cacciatori che magari vanno in bosco alle 3, alle 4 di mattina, alle volte anche noi ci andiamo di servizio, insomma a fare certi servizi, e effettivamente dobbiamo camminare in un certo modo, stare sotto vento, la possibilità di un contatto ravvicinato c'è. Per cui se un cacciatore mi dice, Davide, ma io ho paura di questo orso, e cosa posso dire?
A proposito di paura, secondo te, secondo anche Filippo, in qualche modo il cinema può aver contribuito a plasmare nell'immaginario collettivo l'immagine di un animale feroce, aggressivo?
Ma dal Corriere all'orso, al film dell'orso, sicuramente è stato plasmato, è stato proposto con atteggiamenti alle volte aggressivi, alle volte vengono utilizzati dei grizzly. Sono animali, è la stessa specie, è una sottospecie, sì, arriva anche ai 600 kg, 400, 600 kg, poi c'è anche il Kodiak che arriva agli 700 kg e poi c'è l'orso polare, qui arriviamo a masse ancora maggiori. Il nostro, nella media, le femmine erano 140, 150, i maschi, io so di un maschio in Slovenia che era sui 330 kg, ma qui da noi i più grandi, Gasper mi sembra che sia sui 240 kg. E le dimensioni sono circa intorno ai 2 metri, 2 metri e 20, per cui non stiamo parlando di mostri enormi, insomma.
Filippo, secondo te il cinema in qualche modo è responsabile della paura che abbiamo, non tutti, però insomma che alcuni di noi hanno nei confronti di questo animale?
Sicuramente, come ha detto Davide, ci hanno fatto vedere spesso un'immagine, appunto, far vedere l'animale feroce che ci mangia, che ci stacca le braccia, eccetera. Con questo appunto non dobbiamo non dire che non possa essere pericoloso, ovviamente. È un selvatico, quindi è un animale a cui va dato il giusto rispetto, come a qualsiasi altro selvatico. Paradossalmente è più pericoloso incontrare un cinghiale allora, che un orso. Cioè, incontri una femmina di cinghiale con i piccoli, è molto più pericolosa di un orso, quello sicuramente. Solo che il cinghiale noi lo vediamo tipo un maiale, il maiale si mangia, è un animale carino, non ci fa nulla. Quindi ciò che manca è la conoscenza, come ha detto, no? Anche lui prima. Dall'altra parte c'è anche l'immagine dell'orso invece buono, no? Abbiamo l'orso yogi, abbiamo il teddy, cioè queste due immagini estreme, che nessuna delle due corrisponde alla realtà della cosa.
A proposito di orso yogi ci ha abituato all'idea che gli orsi rubano i cestini da picnic dei turisti. Ecco, se noi andiamo a fare un picnic in questa zona, in questo territorio, dobbiamo insomma attenerci a comportamenti particolari, perché effettivamente corriamo il rischio di avere l'orso come ospite indesiderato del nostro banchetto, oppure no?
Ma questo è un aspetto che hanno affrontato tanto in Trentino e in Svizzera. Onestamente, io lavoro con dietro monitoraggio degli orsi dal 2008 e forse in un'occasione sola abbiamo trovato un animale che ha distrutto un cesto delle immondizie. Se no, generalmente si tengono molto alla larga dagli ambienti abitati, insomma, non entrano, difficilmente sono entrati nei paesi. Mentre in Trentino è successo in più occasioni che entravano, proprio distruggevano questi sacchi delle immondizie, cesti delle immondizie, e hanno dovuto proprio comprare dei sistemi anti-orso, così anche in Slovenia e anche in Romania spesso succedeva. Diciamo che se noi andiamo a fare picnic non arriva né Yogi né Bubu, insomma sta bello larga, insomma. E è usanza, e penso che sia un buon costume, portarsi via le immondizie, i resti, anche se si pensa ma tanto è biodegradabile. Sì, la biodegradabilità è sempre relativa, insomma anche il fazzoletto di carta ci piega degli anni a degradare, per cui è bene portarsi via le immondizie. E in più si cerca sempre di mantenere negli animali un'alimentazione più lontana possibile da quella che è di origine antropica. Questo qua è importante, perché l'associazione immediata odori, alimenti di origine antropica, uomo, c'è da mangiare, per un animale che è estremamente opportunista, che è onnivoro, per cui va bene tutto, e che è fondamentalmente, poco romantica la scena, ma è uno spazzino, cioè veramente mangia di tutto, si rischia di creare questi rapporti, queste connessioni con l'ambiente antropico, per cui potrebbero avvicinarsi. Per cui più li teniamo lontani, più li teniamo diciamo dal punto di vista alimentare non legati alla nostra presenza, meglio è per l'ecologia di quell'animale,
meglio anche per noi comunque, cioè perché anche il fatto della predazione verso le pecore eccetera è un fatto che, appunto, come prima tu hai detto, che non trovano un'altra fonte di cibo e quindi si riversano
il cibo più comodo. Esatto. Se trovano la pecora a 2500 metri da sola alle 2 di notte nella nebbia, e la pecora ha una distanza di fuga decisamente bassa rispetto agli altri ungolati, probabilmente non ha più neanche quelle difese, insomma quella forma di intuito del pericolo, ci piega veramente poco, è un'azione veramente...
Ecco, però in quello, se posso concludere, in quello sta a noi, cioè il fatto di stare attenti che questi conflitti non avvengano, cioè ci sono tanti esempi. Tu prima hai citato la Romania, io ci sono stato svariate volte, anche proprio in un paese, in una città che si chiama Brașov, dove lì gli orsi entravano proprio in città, ci hanno fatto vedere foto, video con orsi, cioè, che proprio andavano a mangiare nei cassonetti.
Cioè la reazione della popolazione, erano ben accetti? O?
Allora, erano un po' di tutti e due i tipi. Si vedono immagini o video di persone che vanno proprio a dar da mangiare all'orso così, in mano, e poi dopo si vede anche alcuni che sono stati anche sbranati, perché ovviamente è un selvatico, non lo puoi trattare come un cagnolino, no? È una cosa bella, che bello l'orso, no. Poi dopo magari l'orso, cioè è un selvatico, quindi è la prima cosa. Hanno usato metodi di spostamento, quindi hanno preso gli orsi problematici e li hanno spostati da un'altra parte. Dopo due giorni gli orsi erano di nuovo lì, perché l'orso associa appunto uomo, cibo facile, e quindi tornerà sempre lì, ma non è colpa dell'orso. L'orso esprime la sua natura. Siamo noi che dobbiamo conoscere questa specie, siamo noi che siamo nel loro territorio, no? È il nostro territorio, è il loro territorio, e sta a noi, visto che siamo la specie in cima alla catena, siamo quelli più intelligenti, fare in modo che questi conflitti non avvengano. C'è un sacco di modi, No?
Ecco, io dopo vorrei tornare su come migliorare, insomma, la convivenza con gli orsi, o come tenerli alla larga, insomma, se proprio non vogliamo vederceli arrivare nel giardino di casa. Però ecco, cioè mi sembra di capire, poi insomma ditemi se sbaglio, che quindi gli incontri ravvicinati con gli orsi non è che siano così frequenti.
Allora, con l'aumento della popolazione orsina anche gli incontri sono aumentati, questo lo dimostrano soprattutto i dati raccolti soprattutto nella provincia di Trento, anche da noi rispetto a quello che era il 2006-2007 sono aumentati decisamente. E ci sono stati anche degli eventi che si chiamano falsi attacchi, va detto, insomma, sono delle situazioni critiche che avvengono in alcune circostanze, la maggior parte delle volte si associa a femmine coi piccoli, dove l'avventuriero, chi passeggia per i boschi si trova in una condizione, poiché ci sono delle circostanze come l'avvicinamento silenzioso, che non si ha fatto sufficiente disturbo, l'animale non si è accorta, la femmina reagisce con un'azione di protezione nei confronti dei piccoli, facendo una carica che si ferma a pochi metri, se non anche a un metro, dalla persona. A me l'hanno fatto su una fototrappola, l'animale è arrivato, bram, si ferma un metro, poi torna indietro, scappa via immediatamente. O controlla la situazione, si pone fra voi, spero che nessuno di voi abbia questo piacere, tra voi i piccoli, si pone in mezzo. Mi hanno raccontato dell'anno scorso, soprattutto la Danica. La Danica è una femmina, la più anziana, ha 18 anni, la più esperta, e in più circostanze ha avuto questi atteggiamenti, questi comportamenti. Delle persone passeggiavano su questa strada forestale, hanno visto una fatta d'orso, uno dice all'altro, ma è d'orso? No, non è d'orso, sì è d'orso, non è d'orso, a un certo punto si girano e trovano i piccoli a bordo strada, aia, dall'altra parte della strada c'era la Danica, questa ha caricato e sono riusciti a scappare allontanandosi un po', cercando di tenerla un po' a bada con i bastoni. Questi sono casi, sono 7 casi che sono stati registrati in questi anni su una popolazione di circa tra i 40 e i 49 animali, con 77 riproduzioni dall'inizio del progetto, per cui una casistica con tante femmine, con tanti cuccioli, per cui va anche ridimensionata la cosa. Vero è che esistono tanti fungaioli, ci sono tanti cacciatori, ci sono tanti sportivi nei boschi, c'è tanta gente che va a passeggiare, per cui questi casi sono destinati probabilmente a succedere. Spetta a noi capire come comportarci e come reagire in queste circostanze. C'è chi sa reagire in maniera più controllata perché è preparato, chi comincia a scappare e stimola.
Ecco, ma a proposito di reagire, cioè in caso di un incontro ravvicinato con un orso, cosa è meglio fare e cosa non si
io
deve
scappo.
Fare?
No. Allora, cioè, ovviamente
correre, rimanere fermi.
Allora, la cosa innanzitutto, se non si vuole incontrare degli orsi in una zona orso, e io ve la posso descrivere quella zona orso, se andate a passeggiare, ripeto, sul piede della Mendola, partendo da Favonia fin dentro la Val d'Ultimo, e volete evitare, ma adesso gli orsi stanno girando anche in altri posti, per cui quella è la zona più c'è maggiore facilità di incontro con l'orso. Se voi non volete incontrare l'orso, semplicemente la passeggiata la fate chiacchierando. In Kamchatka o in Nord America si mettono un campanellino attaccato allo zaino, si fa rumore, si cammina con un passo abbastanza pesante. Gli orsi si accorgono di voi già a 500-600 metri.
Perché? Molto... Come fanno?
Ma loro utilizzano sostanzialmente non tanto la vista, ma l'olfatto e l'udito. Questa qua è la cosa principale. Quando abbiamo catturato M25, il giorno prima l'animale era sulla trappola, noi siamo arrivati con la macchina e lui si è accorto di noi circa 40 secondi di macchina prima. Vuol dire meno 400-500 metri prima, ed era già scappato via. E abbiamo visto proprio la reazione.
Poi è un modo ottimo se stiamo facendo un picnic e appunto non vogliamo avere ospiti, è farla pipì accanto. È davvero. È il modo migliore, perché la pipì umana è ricca di un sacco di roba e ha un sapore, ha un odore molto forte e quindi viene sentita a chilometri. Giusto?
Sì. Ma nella pratica, all'incontro, mi sono dimenticato perché molto poi sempre. Si divaga, insomma, si chiacchiera. Nella pratica, nel momento che c'è l'incontro, si rimane fermi, ci si gode l'osservazione. Questa è la cosa principale. Se dovesse succedere a me è successo, però sempre con gli animali radiocollerati. Gioco facile. Invece con l'animale che non ci si aspetta è un'altra cosa, forse è preparato all'incontro con l'animale radiocolorato, con l'animale che non si sa, che salta fuori dal nulla, ci si ferma, ci si fa notare, non si urla, non si scappa, si alza la voce, alcuni parlano con l'orso, un po' anche perché c'è una scarica adrenalinica, ciao bello, come va? L'importante è farsi notare. No, viene, io immagino cosa può succedere, ho visto dei video di gente che sia in America, che anche in Europa, anche in Asia, insomma la reazione è quella, istintiva, l'animale ci nota, se si alza in piedi è solo per capire meglio dove arriva l'elemento di disturbo, al limite si torna indietro, si fanno un po' di passi indietro, si abbandona, si lascia sempre la strada lui, se sei sul sentiero si sposta, se lui sta venendo verso di noi per passare il sentiero bisogna dare la precedenza e voglio dire chi è che si mette in mezzo. Questi qua sono dei consigli.
Ho letto però di storie, di persone che raccontano, mi stava per attaccare perché si è alzato in piedi.
Ecco, quando si alza in piedi l'animale, allora, è un gran pascolatore. Cosa vuol dire? Passa 23 ore della sua vita al giorno con la testa incollata al pascolo, perché soprattutto durante il periodo estivo mangia spesso erba, per cui proprio sta con la testa bassa, tra l'altro ha questo incedere veramente a contatto col terreno, per cui la vista non è proprio un falco, per cui si alza in piedi, perché ovviamente i venti leggermente rialzati, cioè vuol dire leggermente, 1,5 metri, 2 metri più in alto, sono già sufficienti per lui, perché ha una capacità olfattiva che è 300 volte superiore a quella dell'uomo, arriva a percepire odori anche a 1 chilometro, 1,5 chilometri. Per cui si alza in piedi, cerca di capire dove, ecco, il disturbo arriva da là, bene, io so che ho delle vie di fuga, per cui l'orso cercherà sempre delle vie di fuga. Una cosa importante, gli amanti dei cani. Il cane è un problema, non è un problema, il cane va controllato, va gestito anche quando sei nel bosco, perché il cane può andare dietro all'orso, può andare a stimolare l'orso, può creare dell'aggressività di risposta da parte dell'orso, il cane appena si spaventa perché l'orso le reagisce, corre verso di voi. Cosa succede? Si crea un trenino, orso, cane, voi. Voi scappate, il cane dietro e l'orso dietro, perché ovviamente la fuga crea frenesia nell'orso, crea un successo predatorio, insomma è l'overkilling, quello che succede quando c'è una reazione positiva alla tua azione, lui la porta avanti, per cui corre e voi correte. È successo a una signora in Val d'Ultimo, ancora con M13, questa è scappato il cane è rimasto sotto l'orso, uno spitz sempre sotto, a un certo punto M13 si è girato e ha corso dietro il cane si è spaventato, va dietro la signora, l'orso mi ha corso dietro, no, in realtà l'orso non ha corso dietro te, ha corso dietro il cane. Per cui i cani in certe zone andrebbero magari tenuti al guinzaglio o comunque sotto controllo, cioè avere una capacità di forte controllo nei confronti dei cani. Quello è importante.
Filippo, torniamo al discorso della convivenza. Prima accennavi al fatto che ci sono dei modi, dei metodi per migliorare la convivenza con questi animali selvatici. Per esempio, c'è cosa fare per evitare, cioè per mettere al sicuro i nostri campi o le greggi?
Allora, innanzitutto io penso che il miglior modo per convivere sia conoscere, quindi partire con proprio educazione, conoscenza, perché l'ignoranza è proprio il fatto di ignorare, è ciò che ci porta ad aver paura, a fare azioni sconsiderate, a voler vendetta, come spesso si è letto in tanti titoli. E questo ovviamente non crea le basi per una convivenza felice. Da un punto di vista proprio tecnico, ma innanzitutto, come noi abbiamo fatto in un progetto che abbiamo svolto nei Carpazi, prima di tutto va studiato dove si spostano queste specie, dall'orso, il lupo, la lince, eccetera.
Quindi per questo che vengono catturati, gli viene messo il collare?
Sì, quello è il modo ovviamente migliore, ma è costoso molto. Ci sono altri modi, tipo studiando l'idoneità del territorio per una certa specie. L'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una mappa per il Trentino e per l'Alto Adige, giusto per far vedere anche a seconda di dove era stato avvistato qual era l'idoneità del territorio. Una volta individuati, diciamo, i percorsi preferiti dall'orso, perché comunque più o meno si sposta sempre nelle stesse zone, cerca di seguire sempre gli stessi percorsi, perché cerca cibo, cerca riparo, zone dove poter riprodursi, eccetera. Allora, se vediamo che delle nostre infrastrutture, delle nostre attività sono in queste zone qua, allora possiamo creare delle connessioni fra le aree dell'orso, tipo il metodo principe è il ponte verde, che però anche quello è parecchio costoso, quindi un ponte che crea un collegamento, un continuo tra un'area e un'altra, e passa proprio sopra a una strada. Tipo in Germania ne stanno facendo un sacco, anche in Francia, ne hanno fatto in Slovenia, in Croazia, è un qualcosa che sta andando proprio tanto, perché ci si rende conto dell'importanza di dare all'ambiente un continuo, quindi, no? Cioè fare in modo che ci sia questo, che l'ambiente non sia frammentato. Ci sono questi, quindi, sopra passaggi, sottopassaggi, che possono essere fatti sia per i lupi, ad esempio, o per le rane. Abbiamo il problema anche delle rane che vengono schiacciate, per i ricci, quanti se ne trova, no? Quindi la connettività non è solamente per l'orso, ma è per tante altre specie. Da un punto di vista delle attività, tipo in Romania hanno risolto molto con i cani da pastore. Ci sono cani che tengono lontani i lupi, tengono lontani gli orsi.
Le recinzioni invece sono una soluzione sostenibile,
allora,
accettabile?
Le recinzioni sono un'ottima soluzione, però anche quelle sono costose. Il modo in cui in alcuni posti si sta risolvendo questa cosa è con la partecipazione ai progetti europei. Tipo c'è un LIFE, che è un programma di finanziamento, che c'è un progetto sull'orso che diciamo è il continuo del LIFE Ursus, si chiama LIFE Arctos, e si svolge fra il Trentino e la Lombardia, dove appunto tra i soldi appunto dati dalla comunità vengono usati anche per comprare queste recinzioni per allevatori, e questo aiuta anche per incrementare l'accettazione della specie, quindi l'allevatore si sente protetto, non paga niente perché sono soldi europei, e è una win-win situation, no? Quindi l'orso sta nei suoi territori, l'allevatore non ha danni, non ha costi, e tutti sono contenti.
Davide?
Allora, c'è da dire che tutto questo necessita di gestione e manutenzione.
Sì, no, ok.
Il quadro, metto il cane, metto le reti, ho risolto il problema.
No, c'è la parte di gestione della...
La questione che, per quanto riguarda la tradizione dell'apicoltura, insomma, della gestione della zootecnia alpina in Alto Adige, è quella del pascolo brado. Cosa vuol dire? Ho 100, 200, 300 pecore, a maggio, giugno, appena mi si libera il pascolo, dal peggio, le libero e le vado a recuperare poi a novembre. È vero che potrei utilizzare dei sistemi di recinzione, come quelli elettrici, che sono fissi e mobili. Il problema è che poi questi sistemi vanno a corrente elettrica. A 2500 metri la corrente elettrica non c'è. Va bene, però ho gli impianti solari, posso rigenerare, eccetera. Poi non è sufficiente quello. Perché? Perché bisogna pulire tutta la perimetrizzazione della recinzione, poiché se cresce l'erba scarica la tensione a terra e la corrente non c'è, per cui bisogna fare quell'azione lì, bisogna controllare la batteria, se no non serve a niente, anzi ha un effetto negativo, poiché all'interno della recinzione l'orso, il lupo riesce a entrare, le pecore non riescono a uscire e viene fuori. Tu sei toscano, vero?
La recinzione.
Quelle mobili, okay. Dal peggio, perché quelle fisse in alpeggio è un po', poi vengono slavine, valanghe, si distruggono, per cui si possono utilizzare questi sistemi mobili. Il che non è che non si possa fare, però ha dell'impegno fisico anche delle persone, del pastore, che magari la malga ce l'ha a 1800 metri, la malga dove andiamo noi a fare le nostre gite domenicali, mangiamo il pezzo di speck, però dopo lui tutti i giorni dovrebbe andare su a 2600 o a 2500 metri a prendere le pecore, spostarle, recintarle. Cioè ha un costo, oltre che economico, anche fisico, impegnativo. I cani, è vero, i cani, la guardiania, il pastore maramano bruzzese, il kanga, il pastore, ce ne sono un sacco di razze che possono essere utilizzate per questa attività. Noi facciamo il lavoro dei pastori, a noi ci serve da maggio a novembre. Ma da novembre a maggio chi ce li tiene i cani? Chi li alimenta i cani? Non un cane. Per una guardiania di un gregge di 200 pecore ce ne servono minimo 3. Uno che va sotto il predatore e due che fanno guardia. E questo in Toscana lo sapete.
Davide, però se queste sono le criticità delle possibili soluzioni, quali sono?
Allora, io devo fare anche la parte... Lavoro per un'amministrazione pubblica, per cui devo farvi un quadro che sia il più obiettivo possibile, cioè mettere ciò che è positivo e ciò che è negativo. Ciò che è positivo è che è vero, ci sono strumenti che vanno utilizzati, che sono finanziati da progetti LIFE, del resto anche noi come provincia di Bolzano facciamo parte come support partner LIFE Artos, per cui questi strumenti ci sono e effettivamente al pastore si può argomentare, in realtà tu potresti. Dall'altra parte ci vuole un impegno, cioè ci vuole che il pastore si assuma l'onere di effettuare questo, si assume i costi di effettuare questo, perché il costo temporale lo togli dalla malga e devi andare su a lavorare, ti assumi l'onere e i costi dei cani, ma io magari io come LIFE te li posso comprare, ma non te li posso mantenere 10-15 anni di attività dei cani, perché tu da novembre a maggio, il nostro rapporto che abbiamo noi, gente di città, coi cani, è un'altra cosa di quello che hanno queste persone che hanno bisogno del cane da conduzione e il cane da guardiania, che sono sì compagni, ma sono, scusate il termine, strumenti di lavoro, cioè ci lavorano quel cane questi qua, e il cane deve fare il suo lavoro, perché sennò insomma, perde l'utilità. E lì dobbiamo trovare una risposta di lì, va bene, tu utilizzalo in questo periodo e poi te lo raccolgo io o c'è un'altra soluzione. Queste sono le sfide future, trovare soluzioni a queste difficoltà. Io stesso sono per queste opere, questi interventi, noi li facciamo come ripartizione foreste, prendiamo, ci carichiamo le reti sulle spalle, si cammina, si va su, si aiuta, soprattutto per quanto riguarda i momenti immediati, succede spesso sugli alveari, abbiamo più danni sicuramente in Alto Adige, quest'anno abbiamo circa 4.800 euro di danni, più dei tre quarti sono alveari, gli alveari vanno protetti con queste, per quanto riguarda i danni da orso, vanno protetti con queste recinzioni, però vanno montate, vanno manutenute ogni anno, vanno
pulite.
Scusa,
a proposito, in caso di danni a chi ci si rivolge?
All'ufficio caccia e pesca, all'ufficio c'è qui anche il direttore in sala, all'ufficio caccia e pesca ci sono dei moduli proprio dove vengono indicati, prima si chiede sopralluogo da parte dell'operatore, dei nostri tecnici,
accertare il tutto.
Vanno, accertano, predazione da orso, predazione da lupo, paghiamo il 100%, danno all'alveare, poi dipende se danno soltanto ai rame, non mi ricordo più come si chiamano, alle cassette o quello che c'è, e si paga il 100%. Anzi, paghiamo anche qualcosa in più perché giustamente c'è il disturbo del poi smaltimento anche, perché le carcasse non possono essere lasciate magari a 2500 metri, possiamo anche lasciarle, però se ci viene a predare una pecora fuori casa, perché è novembre e ce l'abbiamo nello stazzo vicino a casa, va smaltita, non possiamo lasciarla lì. E allora lì ci sono dei costi aggiuntivi.
Ecco, una curiosità, insomma, quindi una domanda che rivolgo a voi. Chi di voi ha avuto la fortuna, l'occasione o insomma la disavventura di avere un incontro ravvicinato con un orso? Nessuno.
E allora fa così paura?
Chi di voi invece ha paura dei serpenti?
Fobie.
Pochissimi, pensavo di vedere più mani alzate. Insomma, sono tutti i tuoi compagni di avventura, perché tu addirittura con i serpenti ci convivi, perlomeno per per lavoro, insomma, gestisci il rettilario di Riva del Garda, quindi ti occupi della loro igiene, della manutenzione dei terrari, della loro alimentazione. A proposito di alimentazione, ecco, cosa mangiano e come gli dai da mangiare?
Sì, l'alimentazione, allora facciamo una considerazione. I serpenti sono animali eterotermi e dunque sono definiti animali volgarmente a sangue freddo. Questo condiziona la loro vita sostanzialmente. Dunque, pertanto, i ritmi di alimentazione sono molto dilatati rispetto ad altri vertebrati come i mammiferi. Di norma dipende naturalmente dall'età, facciamo una considerazione, i giovani esemplari, secondo le specie, vanno alimentate con più frequenza rispetto agli adulti.
Che significa più frequenza?
Sì, ecco, normalmente dai 5-7 giorni minimo fino anche alle 4 settimane. I costrittori sono quelli che hanno un intervallo più ampio, praticamente una volta ogni 4 settimane. Cioè il transito del cibo, la digestione e richiede, e diciamo per completare l'evacuazione, richiede un lasso di tempo molto ampio. Io di norma do da mangiare sempre dopo che hanno fatto l'evacuazione completa. Non sono 4 settimane dell'evacuazione, assolutamente no. Prima digeriscono la parte scheletrica, in sostanza, magari in più occasioni, e poi fanno la parte nera, sostanzialmente. E, diciamo, i serpenti appunto non hanno questa necessità di doversi alimentare, hanno un consumo energetico rispetto ai mammiferi molto basso. Se vogliamo usare un termine, sono ecologici per natura. E diciamo, l'alimentazione si nutrono, tutti i serpenti sono carnivori, non ci sono specie conosciute che si cibano di vegetali. Io di norma adopero un'alimentazione di questo tipo. E preferibilmente adopero carni, come le carni per esempio di quaglia, che sono carni che si trovano comunemente in commercio, chiaramente, anche all'interno, dunque per uso umano. Carni di coniglio, altrettanto le troviamo, diciamo, in commercio. E certamente le seziono, se è necessario, secondo le varie specie, magari è laborioso, e, diciamo, le porto e do l'alimentazione. Ogni alimentazione do esclusivamente animali morti, ciclicamente do anche altri animali come i roditori completi di pelo, che sono morti, sono congelati e si scongelano all'occorrenza. Questo è necessario per il benessere di questi animali. Perché? Perché hanno l'interiora, e l'interiora contengono anche naturalmente le vitamine che sono necessarie, come la vitamina B12.
Scusa, ma questa prassi la segue anche chi ha serpenti in casa?
Beh, io credo di sì, cioè non posso...
Anzi,
diciamo,
scusa un attimo, tra di voi c'è qualcuno che ha serpenti in casa? No. Mi sembra di no. Eppure è una cosa che va di moda. Insomma, non sono pochissime le persone che lo hanno, ecco, ma la legge come regolamenta questo?
Allora, diciamo subito una cosa, e questo dito. Sì, abbiamo utilizzato questa parola moda. Le mode sono fatte per iniziare e poi naturalmente per finire. Diciamo nel contesto, poi a me mi esulo, diciamo, da fare un giudizio morale. Comunque, indipendentemente da questo, molti animali vengono tenuti anche da appassionati. Da appassionati che vogliono conoscere questi animali e dunque, pertanto, diciamo, capirne la loro biologia e diciamo, la loro attività. Del resto, la vita in terrario può offrire le condizioni a questi animali, essendo stanziali in natura, dunque, pertanto, diciamo, lo spazio in natura è lo si misura in metri quadri, come predatori, non si misura in chilometri quadri, si misura in metri quadrati. Dunque, pertanto, nella vita, diciamo, artificiale è possibile ricreare quello che possono essere le loro condizioni e anche avere delle risposte al loro tipo di comportamento. E diciamo coloro che sostanzialmente, diciamo, tengono questi animali osserveranno delle, cioè, si informano, probabilmente hanno dei contatti, ecco, io adesso magari sono un po' separato da questo ambito, lo dico con franchezza, però diciamo avranno ormai la rete di internet, permette di relazionarsi con tutti coloro che...
Comunque voglio dire, la legge non permette di tenere in casa, ecco, serpenti velenosi.
Allora, per la legge io dirò poche parole, però sono essenziali. La legge chiaramente è, diciamo, esaustiva. Dice chiaramente che le specie, ci sono un elenco delle specie che sono proibite, che diciamo tutte le specie di serpenti velenosi, alcuni grandi costrittori, alcune specie di testudinati, i coccodrilli e diciamo, e adesso mi sfuggerà magari qualcun altro, insomma sostanzialmente diciamo questi la legge li proibisce in Italia. La legge proibisce di detenere questi animali, fatto salvo naturalmente coloro che hanno le autorizzazioni. Sono insieme questo elenco, sono insieme anche con, cioè quando è stato redatto questo elenco di questi animali definiti pericolosi, e insieme anche con l'elenco degli orsi, se qualcuno magari, che so, vuole avere un orso in casa, magari lo potrebbe per carità anche invitare a pranzo o a cena. No, però non lo può fare, cioè nel senso che sdrammatizzando un po', diciamo, c'è un lungo elenco, del resto si tratta di animali che diciamo in un certo qual senso, ecco, sono, possono essere pericolosi per l'incolumità o la salute pubblica.
Ci sono domande? Arrivo con il microfono.
Niente, io mi stavo chiedendo, nel caso degli orsi, siccome per esempio ci sono alcuni animali che rispetto ai suoni reagiscono in un determinato modo, quindi alla musica oppure ai fischietti, eccetera, anche per gli orsi è valido questo? E poi mi chiedevo rispetto a cosa vedono, se vedono i colori, se questa è una tematica che mi interessava.
Davide?
Presumo che in risposta a qualunque forma di rumore o di, chiamiamolo disturbo, perché potrebbe anche essere un rumore fuori luogo all'interno di un contesto naturale, come uno fischiare o fischiettare o comunque come un quantomeno un momento di allerta, di attenzione da parte dell'orso. Non è un fattore attrattivo, non credo sia un fattore attrattivo, è utile per chi non vuole incontrarlo e chi vuole tenerlo lontano, insomma fischietta o chiacchiera o parla, fa vedere la propria presenza, ma i finlandesi dicono addirittura muovete piano piano le braccia, magari uno è congelato in quel momento, sta lì a muovere le braccia per evitare il contatto. Poi cosa vedono? In realtà, come dicevo prima, sono abbastanza miopi. Vedono molto bene da vicino, fino a distanza mi sembra sugli 8-9 metri, dopodiché cominciano ad avere una perdita, cioè la vista comincia a calare. E subentrano ovviamente gli altri organi, come l'olfatto e l'udito, a compensare veramente bene, insomma. Soprattutto l'olfatto. La canna nasale di un orso ha una quantità enorme di cellule che possono, cellule recettive, insomma, degli odori, e dicevo prima siamo circa sulle 300 volte rispetto a quella dell'uomo.
Altre domande?
Io sono la fobica, ma è vero, noi adesso abbiamo sentito di animali selvatici che però se ne stanno nel loro ambiente, quindi si può cedere il passo. Però si legge anche sempre più spesso di appassionati di animali tipo serpenti che poi quando si stufano se ne liberano e magari si trovano quindi in un ambiente che non è però il loro ambiente naturale. In questi casi come ci si rapporta? Facciamo denuncia sempre all'ufficio caccia e pesca, non so se funziona uguale.
Probabilmente sì, ma più che altro per salvare l'animale che magari incautamente da qualche sconsiderato è stato lasciato libero. Ma facciamo subito una puntualizzazione. E diciamo, se parliamo generalmente, certo, suscita sempre allarme. Cioè, nel momento in cui, diciamo, c'è notizia attraverso i media che un animale è stato riscontrato un serpente, e questo genera allarme e paura. Il primo pensiero va sempre alla pericolosità e al veleno, indiscutibilmente. E ci troviamo, io credo che la maggior parte delle specie che vengono allevate, sostanzialmente, diciamo, da appassionati e non, se vogliamo, sono tendenzialmente boidi, pitoni o anche boidi, cioè come i boa costrittori o quant'altro. Sono animali che possono raggiungere una buona taglia. Hanno possibilità di sopravvivenza nei nostri territori? No. No, per un insieme di ragioni. Innanzitutto perché il nostro clima non lo permette, certamente, quando arriva naturalmente il periodo autunnale e poi invernale. Non sono in grado di termoregolarsi come lo sono le specie che noi invece che sono autoctone. E questo naturalmente comporta, diciamo, la loro morte sostanzialmente. E cosa dobbiamo fare? Beh, certamente se c'è una segnalazione dobbiamo sempre naturalmente andare agli organi, cioè andare agli uffici che possono essere competenti in materia, insomma, cioè nel caso di avvistamento. Ma io direi che questo fa parte marginalmente, solo talvolta, voglio dire, potrei anche pensare che sono state delle brullate. Per quello che posso ricordare io, ancora anni or sono, è stata fatta una completa recensione di mezzo paese perché si pensava, da qualche contattino, era stata ipotizzata che c'erano visto un pitone. Prima questo era di 2 metri, è passato per i 3, è arrivato i 4, era diventato un gigante, ma l'anaconda sostanzialmente probabilmente era stata vista una bella grossa natrice magari, e da lì forse magari ci hanno ricavato anche un momento di notorietà per il posto, cioè voglio dire avere portato l'attenzione così, e dunque hanno portato. Io non credo che ci sia necessità di dover essere intimoriti e spaventati, diciamo. Sono notizie che molto spesso compaiono, no? Sui giornali, poi viene ritrovato, questo è anche vero, magari a qualcuno che li aveva in casa, che pensa di lasciarli magari più libertà e lascia, che so, lo lascia girovagare per l'abitazione, no? E questo naturalmente magari nell'ambito cittadino poi il serpente va a intrufolarsi, perché i serpenti, vedete, sono animali particolari, no? Non amano gli spazi liberi, cioè lo spazio libero aperto rappresenta tendenzialmente un pericolo, dunque va certamente a trovare il posto dove nascondersi, la sua struttura anatomica glielo permette chiaramente, no? Un animale privo di arti, sinuoso, con una colonna vertebrale estremamente elastica, privi dello sterno, arrivano, diciamo, a intrufolarsi dove si vuole. Però questo, al di là di questo tipico allarme, insomma, per me io la vedo più una cosa, diciamo così, abbastanza fumettistica.
Io ho ancora una domanda, perché se sì, la vista di un serpente ci fa, insomma, almeno ad alcuni, la tendenza è quella di allontanarsi, una tendenza opposta, se non sbaglio, ce l'abbiamo quando vediamo invece un capriolo, un cerbiatto, cioè ci riteniamo fortunati se riusciamo a vederne uno, cioè vogliamo scattargli la fotografia, quasi toccarlo. Però se vediamo un cucciolo, cioè non rischiamo di fare un danno toccandolo, pensando di metterlo al riparo, invece forse è la mamma che l'ha lasciato lì in riparo nell'erba, e toccandolo con il nostro odore poi rischiamo di compromettere il riavvicinamento, il ricongiungimento di cucciolo e mamma.
La fai a me questa domanda? Io, per come la vedo io e per come ci hanno un po' insegnato, mai interferire nei cicli della natura. Cioè, noi abbiamo questa tendenza, che è bella, anche perché i cuccioli, no? Attendiamo, che bello il cucciolino, eccetera, eccetera. Poi dopo, quando diventa grande, vabbè. Però questo fatto di voler proteggere sempre i cuccioli, no? I bambini, è una cosa bellissima, ce l'hanno tutti gli animali. ognuno verso i propri cuccioli. Però il fatto è che noi tendiamo a allargarci un pochino troppo, no? Quindi a voler controllare tutto, a voler gestire tutto, no? In fondo noi abbiamo paura di ciò che non riusciamo a gestire, di tutti gli animali che non controlliamo. E questo vale anche, no, quando incontriamo un cucciolo, no? Magari andiamo lì, pensiamo che sia ferito, andiamo a toccarlo, a carezzarlo. Possiamo fare peggio che meglio in realtà, perché possiamo attaccargli il nostro odore e già questo può essere causa di disconoscimento da parte della madre. Possiamo andare in un serio pericolo, perché se c'è un cucciolo la madre di solito è abbastanza vicino. E poi appunto lasciare che la natura faccia il suo corso. E questo a volte può essere anche un po' triste, perché magari si vede morire un animale e noi non possiamo fare niente, non facciamo niente, non sta a noi.
O eventualmente se vediamo che si tratta di un animale ferito, a chi ci rivolgiamo?
Chiamiamo lui. Dopo dà il suo numero a tutti.
Beh, in realtà il servizio dell'ufficio caccia e pesca c'è un servizio di reperibilità, ci sono dei referenti del territorio, attualmente sono tre, uno per l'Alta Val di Sarco e Valpusteria, uno per l'Unta, la Bassa Tesina, zona di Bolzano fino a Merano, e poi dall'altezza dell'ultimo Merano per tutta la Val Venosta c'è un terzo servizio che hanno questa reperibilità e possono fare interventi. Se no, ci si può rivolgere tranquillamente anche ai guardiacaccia delle varie riserve, i quali possono intervenire eventualmente in situazioni di criticità per questi animali, soprattutto per gli animali quelli di interesse venatorio, soprattutto caprioli, camosci o uccelli trovati in difficoltà anche in questo senso.
Scusa se posso aggiungere una cosa, per gli uccelli c'è anche, cioè a Trento c'è il servizio recupero rapaci della LIPU, io ho una collega che lavora lì, e mi ha raccontato storie veramente assurde, cioè di persone che chiamano: oh, ho trovato un nido, che cosa devo fare? Lo sto tenendo qui al caldo, al petto, ma c'ho i due genitori che mi guardano e mi vengono addosso, che cosa devo fare, no? E la mia amica diceva: lo lasci lì, signora, lasci giù il nido. Ah, ma questi, ma è qui al caldo con me. Cioè abbiamo questa tendenza a voler proteggere tutto, no? Invece lasciamo andare.
C'è qui una domanda.
Scusate, segnalo che anche a Bolzano c'è un centro di recupero di fauna, si chiama CRAB, insomma, se avete bisogno per quanto riguarda i passeriformi, la fauna di piccola taglia soprattutto.
Un'osservazione storica, io sono una storica, e da quando noi siamo entrati, diciamo, in civilizzazione, cioè dall'ultima ghiacciazione in poi, da 10.000 anni o 12.000 anni in poi, abbiamo sviluppato un rapporto molto, molto ambiguo con tutto il mondo selvatico, animali, ma anche il nostro lato selvatico interiore, cioè pensiamo a tanti mariti che uccidono le loro famiglie, ed è un aspetto che noi di solito non vogliamo neanche avere presente. Poi il nostro gatto in casa, che può essere anche feroce, il nostro cane, tutto il nostro parco attorno a noi può tendenzialmente anche far vedere il suo lato selvatico. E forse potremmo anche pensare che tutti noi, che siamo una parte di questo mondo selvatico, cioè ci siamo evoluti da questo, abbiamo questo lato, e tenerlo sempre davanti, cioè, e lavorando anche su questo, in modo che la nostra paura, tutto il bagaglio emotivo, può essere un pochettino razionalizzato. Perché i giornali ci giocano su questo, politici ci giocano su questo, noi nel gruppetto, quando vogliamo essere poi forti, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che è selvatico, che è fuori da noi. E noi siamo i domestici fino ad un certo punto.
Io su questo posso dire solo una cosa, che forse noi abbiamo estremizzato troppo l'altra parte anche, no? Ora qui andiamo un po' sul filosofico, ma a me piace in realtà. Quando invece quello che ci manca è un po' l'equilibrio tra questi due aspetti che noi abbiamo. In fondo noi siamo dei mammiferi, cioè, e quindi come un orso protegge i propri piccoli, cioè anche qualsiasi madre farebbe la stessa cosa, no? Quindi non siamo diversi da questo punto di vista. È che noi abbiamo ovviamente sviluppato talmente tanto l'aspetto razionale nostro, ci siamo messi sia per motivi storico, religiosi, qualsiasi, a un livello superiore e abbiamo detto noi siamo cervello, ragione, no? E abbiamo un po' messo da una parte come una cosa negativa il nostro aspetto selvatico. Quando invece il fatto di riconoscere, di avere questa parte che comunque è il nostro legame primordiale con tutto il resto del creato, chiamiamolo così, in realtà ci permetterebbe di vivere meglio, no? Di sapere che noi siamo animali selvatici alla fine, no? Siamo noi che abbiamo detto questi sono selvatici, questi sono domestici, ma in realtà siamo stati, cioè anche noi facciamo parte dell'ambiente, abbiamo, e secondo me è giusto riconoscere di essere mammiferi, e che è una cosa bella essere mammiferi, come l'orso, come il lupo, come la lince, no? Te vuoi aggiungere qualcosa?
So. Allora, avevo solo una riflessione su un passaggio.
Poi io mi ci perdo in queste cose, ma
non riesco a essere tanto filosofico, sono sempre molto razionale. No, una cosa che invece riflettevo mentre insomma, si discuteva è che effettivamente la paura di questi animali, o meglio, l'immagine di questi animali generalmente viene molto strumentalizzata, soprattutto dai mass media, per fare breccia sul nostro interiore, sulle nostre ansie o sui nostri favori nei confronti di questi animali. Ma difficilmente si trova del giornalismo, della comunicazione obiettiva. Oh, l'orso è un animale potenzialmente pericoloso, l'orso ha ammazzato 4 pecore, punto. No, si mette l'immagine di un grizzly alto 2 metri con le fauci aperte e si va a fare la fotografia dello splatter della pecora che magari noi abbiamo dovuto aprire, spellare per vedere insomma, la mappatura della predazione, e si usano queste immagini qua. Cosa succede? Ovviamente la risposta è quella: ai ai ai, cosa ha fatto questo animale? In realtà non ha fatto altro che il suo lavoro, insomma, in questo senso. D'altra parte invece si tende anche alle volte a umanizzare, a fare queste storielle: mamma orso ha difeso il cucciolo che invece ha... cioè rispondono veramente a un raziocinio che forse è avulso, noi non riusciamo a comprenderlo, però è natura pura, insomma. E difficilmente trovo dei comunicatori, io stesso posso essere anche viziato, insomma, probabilmente la mia comunicazione non è sempre obiettiva, però dei comunicatori che abbiano la capacità di dare un messaggio pulito, insomma, scevro da ogni opinione aggiuntiva, insomma. E un'altra cosa che volevo dire, proprio invece che mi è giunta in mente, si parlava dell'attrazione degli animali, no? Come attrarre. Una cosa sbagliata, ma veramente sbagliata, questa è rischiosa per la salute nostra e per la salute degli orsi, cercare di fotografarli con fonti alimentari. Questo era un passaggio che era venuto fuori prima, mi è sfuggito, me lo devo ricordare di comunicare questa cosa qua. L'attrazione di questi animali con fonti alimentari, che c'è un po' questa moda, la fotografia naturalistica, a tutti i costi. Noi vediamo mai fotografie di aquile dove c'è la persona che ormai è dentro il nido, cioè non è più sufficiente avere il 500, no, devo fare l'occhio, ma l'occhio che si veda anche me. Cioè, e alle volte anche per gli orsi succede, perché hanno visto che in Slovenia hanno fatto queste fotografie, allora anch'io qua voglio e provo ad attirare l'animale. Si fanno i danni peggiori. In quel caso lì si fanno veramente i danni peggiori, si abitua l'animale ed è pericoloso. In Slovenia abbiamo fatto della formazione con gli sloveni. Le code sono totalmente differenti. È vero che hanno dei punti di foraggiamento, ma innanzitutto c'è un'attività venatoria. Vengono ammazzati e prelevati, scusate, circa 80-100 orsi all'anno su una popolazione di 450 animali. E ovviamente sono contesti di urbanizzazione totalmente differente. Vengono foraggiati e vengono anche gestiti, vengono alimentati, viene fatto un piano venatorio con dei prelievi calibrati per mantenere la popolazione vitale. Cosa che qui da noi appunto ovviamente non si fa. In più vi consentono con 30-40 euro oppure 150 euro in base alla riserva di andare a fare delle fotografie. Ti mettono in un barilotto, anche in Svezia, in Norvegia, ti mettono dentro un barilotto, tu sei lì e fai le tue belle fotografie, poi ti vengono a riprendere e ti portano a casa, sano e salvo. Qui da noi è una cosa ancora molto, molto rischiosa perché non abbiamo quei contesti lì. Un'altra cosa su cui vi invito a riflettere, in particolare l'Alto Adige rispetto al Trentino, alla Lombardia, scusa se divago un secondo, ma sono tutti aspetti che servono per farvi un quadro gestionale, perché siamo portati tutti alla gestione di questi mali, non solo noi dell'ufficio caccia e pesca, tutti dovete contribuire in qualche modo, da chi dà solo la comunicazione a chi partecipa in maniera attiva al monitoraggio. E l'Alto Adige è costellato di piccoli masi, isolati. La politica gestionale del territorio del dopoguerra è stata quella di mantenere questi masi vitali con tanta gente. Il Trentino invece, la politica trentina è stata quella di dare più sostegno ai piccoli centri abitati, allora più paesi con tanti masi, per cui la percezione solitudine, orso o centro urbano, non è solo urbani magari, anche frazioni, orso è differente.
Finito. Qui c'è una domanda.
Volevo dire questa cosa, se siamo d'accordo che l'interazione dell'uomo con gli animali attualmente è caratterizzata dalla forte influenza, ad esempio, dei media che a livello emotivo ci influenzano, allora la risposta non può essere solo la conoscenza, perché è una risposta di tipo cognitivo, mentre questa situazione esiste perché c'è un piano emotivo. Quindi secondo me quello che diceva lei quando auspicava che i comunicatori mutassero il loro atteggiamento, io direi che dovreste essere voi andare un pochino più in là e, tra virgolette, d'accordo alla conoscenza, ma è solo il primo passo, perché la lotta deve essere a livello emotivo, perché siamo stati influenzati dal punto di vista emotivo, quindi la risposta deve essere su quel piano. La conoscenza è il primo passo, ma poi attraverso l'esposizione a modelli positivi o quant'altro, insomma, si tratta anche di mettere in piedi una risposta a questo livello, però.
Ma io, per quanto ne so che l'Alto Adige si sta muovendo, ma anche proprio in questa direzione. Cioè, eventi, lei ha detto, no? Eventi espositivi, giusto? Mi sembra di aver capito. Il Museo di Scienze Naturali sta organizzando una mostra che durerà un anno, da ottobre prossimo, proprio su la connettività, sulla convivenza uomo-fauna, dando esempi positivi ma anche esempi negativi di convivenza, quindi cose fatte che hanno portato bene, cose che anche hanno portato male, le cosiddette best practices o worst practices. Quindi c'è la voglia di migliorare questa situazione, di prendere atto del problema, chiamiamolo così, e di stimolare questa convivenza positiva, perché si sa che porterebbe un vantaggio da tanti punti di vista. Quindi
io invito però anche Davide a dire la sua rispetto all'osservazione.
Io la credo, perché non ho queste competenze, che il lavoro maggiore devono farli loro, nel senso che noi come amministrazione pubblica, vabbè, come museo, amministrazione pubblica in generale, possiamo prodigarci in serate di comunicazione di quella che è l'ecologia, la biologia della specie, tranquillizzare, oppure anche dire state attenti, non fate queste cose o fate quelle altre cose, raccontarvi e spiegarvi quanti orsi sono, dove sono questi orsi, come si studiano. Noi possiamo passare delle ore, delle giornate, degli anni a raccontarvi queste cose, cercando di creare una cultura faunistica. Però se poi la grande massa si compra un giornale e quel giornale ha una linea editoriale che è quella di o pro o contro, perché anche il pro non va bene, non è che voglio dire soltanto criticare solo il contro, e ovviamente si identifica il lettore in quella linea editoriale lì, perché a forza di essere assillato e oggi e domani e ogni volta, cioè voglio dire, noi arriviamo a fare un articolo ogni volta che una persona vede un orso, cioè se andiamo in Slovenia dove c'è una percezione, dice io sono andato in Slovenia, questo forse può farvi un attimino vedere le cose da un altro punto di vista. E ho fatto dell'attività formativa per la gestione, sono andato con dei guardiacaccia della zona, lì lavorano molto sulle riserve private, passiamo sul sentiero e io vedo una delle prime impronte di orso, mi fermo, il guardiacaccia si è mai visto l'impronta di cervo, lui si è buttato per terra perché ha visto l'impronta di cervo, io ho visto l'impronta di orso, cavolo, l'impronta di orso, adesso facciamo una fotografia qua, lui fa ma sei matto, c'è un cervo qua, è una cosa differente, cioè per lui era più importante il cervo, gli orsi ne hanno talmente tanti che non li vedo neanche più. Una cosa divertente, non è detto divertente, passo tra due masi, sono queste piccole realtà rurali, dove tra questi due masi, distanza di una sede stradale, 2,5 metri, c'era una fatta d'orso in mezzo, a un metro da degli scalini che entravano nel maso. Mi fermo lì e guardo questo accompagnato lì, dico, ma cavoli, arrivano fino qua? Sì, certo, vengono qua la notte a mangiare le mele nel campo della signora. Allora, ci fermiamo a parlare con questa signora, 70 anni, una signora provata, veramente, ha vissuto nelle campagne, dice che la notte esce fuori con le pentole a allontanare gli orsi. Ora, se un orso si avvicina da noi a un campo di mele vicino a una casa, non tanto io ma i miei colleghi, prendono 80 telefonate. Cioè, è anche l'approccio, questa è la cultura faunistica, la cultura rurale. Questa signora qui, se gli facciamo vedere una vipera che gli passa vicino a casa, probabilmente la allontana con un piede. Per noi una vipera vicino a casa è un disastro, insomma. E se tutta questa non conoscenza nostra, questa ignoranza nostra viene poi fomentata da una linea editoriale pro o contro, passiamo veramente. Per quello io esorto i giornalisti a mantenere un'obiettività, poi ovviamente le linee di pensiero possono variare, però l'obiettività
assolutamente su questo come su altri fatti, sì, insomma, su altre fatti, esatto, di cronaca generale, nera, esatto, che abbiamo seguito in questi giorni. Stefano Bina, anche una tua, diciamo, una tua considerazione su quanto detto dal
oddio,
signore, far leva sull'emotività per
sì certamente, diciamo, i media hanno una responsabilità in questo senso. Molto spesso, diciamo, noi leggiamo degli articoli che riguardano questi animali, non so se diciamo questi diciamo il redattore mette volontariamente o è involontario, però molto spesso, diciamo, leggiamo vipera catturata da 1 metro, 1,20 metri di lunghezza, e ha suscitato naturalmente tutto l'allarme possibile, poi invece questo e non viene quasi mai nemmeno smentito, invece non si tratta assolutamente di vipera. Io, diciamo, sono favorevole a preservazione anche della vipera e di tutte le vipere senza nessun tipo di calore, però voglio dire, magari e più delle volte ci troviamo davanti, lampante anche fotograficamente, piuttosto a un colubro, un carbonazzo, ecco qui da noi, insomma, per dirlo il nome che viene maggiormente conosciuto, piuttosto che una natrice da collare, e sono loro, diciamo, che vengono. Ecco, in questo caso sì, è vero, dobbiamo, diciamo, invitare quello che sono in media, diciamo, ad avere una. Io direi che sarebbe giusto che i giornali, i quotidiani, predisponessero una rubrica parlando degli animali. Insomma, in molti giornali di altri paesi, dove le scienze naturali vengono tenute, probabilmente la natura viene tenuta maggiormente il rispetto passa, dopo ancora una parola magari spesa molto questa sera, attraverso la conoscenza. Ebbene, il giornale, che poi è quello che entra dentro all'interno, arriva nei bar, arriva nei locali, va dentro nelle case, può dare un'inutile informazione. E ci sono, noi non vediamo delle rubriche che trattano se non marginalmente degli animali intesi come conoscenza, di far capire chi sono, quelle poche cose, come vivono. Questo aiuterebbe molto. Io voglio dire che talvolta trovo nei testi che parlano di ornitologia datati anche a 100 anni e qualcosa più, le stesse, troviamo la stessa identica cosa che possiamo qua parlare questa sera, no? Cioè il serpente suscita, certo suscita fascino, sia chiaro, no? Però suscita anche molto spesso brivido e repellenza, che sono manifestazioni che scaturiscono più dalla cultura, più che la paura, che può essere anche, anzi che è biologica fondamentalmente, adesso ne abbiamo parlato questa sera, però l'intelligenza dell'uomo sta nel controllarla questa paura, affinché non arrivi a diventare fobia.
A proposito di questo, ti blocco perché vi invito proprio a condividere con noi una considerazione, una battuta finale prima di dare poi la parola a Rudy e alle sue vignette. Tutti e tre avete sottolineato quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere il ruolo dei mezzi di comunicazione, dei giornali in particolare. Velocemente, una battuta al volo, quale potrebbe essere, questo è un ingrediente, gli altri ingredienti per una ricetta che riesca effettivamente a trasmettere anche non addetti lavori, insomma, sì. Rispetto, passione per la natura, per gli animali selvatici, quindi non soltanto per il cagnolino che abbiamo a casa, per l'uccellino, esatto, che abbiamo a casa.
Io penso che una cosa importante sia capire che la nostra relazione con qualsiasi animale deve portare a far sì che l'animale esprima la sua natura, cioè per me anche il canarino in gabbia è più un oggetto che un animale, perché non può esprimere quello che è un canarino e deve volare, quindi se noi lo teniamo in gabbia, cioè
gli tarpiamo proprio, le ali,
gli tarpiamo proprio le ali, no? Quindi fare in modo di dare all'animale quello che lui è. E questo vale per l'orso come per il gatto, il cane, il canarino, il serpente. Quindi io torno alla conoscenza, cioè avvicinarsi sempre di più a questo mondo, perché comunque ne facciamo parte.
Grazie Filippo Favilli. Davide Righetti.
Secondo me la ricetta, potrebbe essere un ingrediente di questa ricetta, è vivere la natura. Cominciare a mettersi un paio di scarponcini e uscire, andare in campo, essere curiosi di capire dove sono, come vivono, cosa fanno questi animali. E nel momento in cui io sono sicuro che magari qualcuno di voi può aver paura dell'orso, nel momento in cui entra in contatto la prima volta con l'orso e vede la reazione di questo animale, la vostra percezione cambia. Anch'io quando ho iniziato ormai 7 anni fa uscivo e speravo di non incontrarlo, perché insomma andavo in campo, andavo su questi grattatoi, andavo sulle predazioni, ma chissà se mi trovo qui la notte da solo, insomma avevo il cane al guinzaglio, però magari no, meglio di no, boh, non lo so. Nel momento in cui ho avuto la prima esperienza ormai un po' di anni fa, la cosa è cambiata totalmente. L'esperienza come un animale in natura, non l'animale, lo zoo, un animale in natura, e vedete piano piano come reagisce, la vostra percezione di questo animale cambia totalmente, così come è in altri paesi, in Romania, in Slovenia, li vedono frequentemente, attraversano le strade come caprioli, per cui per loro vedere un orso non è nulla, insomma.
Grazie Davide. Prego. Righetti, Stefano Bin, proprio una battuta al volo, un altro ingrediente.
Va bene, anche per me vale il ragionamento appena portato da Davide, di vivere la natura. La signora prima aveva fatto un accenno, diciamo, all'uomo selvatico. Purtroppo, ahimè, io credo sia rimasto praticamente nulla dell'uomo selvatico. Cioè, l'uomo essenzialmente ha sviluppato l'intelligenza e l'uomo avrà un'unica direzione, che è quella dell'esplorazione, di quello che in ogni caso, diciamo, sempre nel suo percorso evolutivo l'ha portato in quella. Vorremmo essere selvatici, ma in realtà non lo siamo, e nel momento in cui ci incontriamo, se fossimo diciamo nelle stesse condizioni con la natura, dobbiamo sperimentare tutto quello che è la nostra capacità per sopravvivere. Dobbiamo vedere gli animali nel loro ambiente, ma non solo, cioè dobbiamo vederli, noi avremo sempre quest'ottica, gli animali sono lo specchio nostro fondamentalmente, no? E dagli animali noi impariamo, Cioè siamo noi che dobbiamo imparare dalla natura e dagli animali. Ecco, intendo in questo senso, dunque pertanto diciamo certamente un approccio sempre... sì,
insomma, come diceva Davide, mettiamoci gli scarponcini, per usciamo, esploriamo
come
per
no,
conoscere.
Altro che.
Grazie anche Stefano Bin. Vi ricordo comunque che rimangono, insomma, sono ancora qui con noi, con voi, per cui se avete voglia di, insomma, di soddisfare ancora alcune curiosità potete farlo, insomma, a microfono spento. Vi ricordo che nei prossimi giorni sul sito sciencecaffè.eurac.edu troverete foto, video, podcast della serata. Vi ricordo l'appuntamento del prossimo Science Café il 25 giugno, mercoledì prossimo, sempre alle 20.30, se il tempo lo consentirà, sulla terrazza dell'Eurac. Si parlerà di nuove forme di partecipazione politica. Titolo del prossimo Science Café è "Ha ragione chi grida più forte". E adesso, come sempre, chiudiamo i Science Café con le vignette di Rudy e poi spazio alla musica di DJ Postal. Grazie a tutte e tutti.
Amo sempre di più la terrazza perché c'è... Tanto si ci sta bene, poi c'è sempre lo schermo più grande, per cui qualcosa entra. Allora, quando andate in montagna non sapete riconoscere la vipera, vi è stato detto fate una bella foto, se la portate e la riconosciamo, però cercate di evitare il selfie magari, visto che va tanto di moda. Passando a quel scivolano un po' in giù, ma a quello che si diceva prima, che ormai il fotografo è arrivato al nido, completamente dentro al nido, cerca col cibo di irretire l'aquila, ma è inutile che mi cerchi di conquistare con il cibo, tanto non ti firmo la privacy. Ogni animale deve poter esprimere la propria natura, ma quell'orso di mio marito, io sinceramente... Poi noi crediamo che siamo noi che non ci avviciniamo agli orsi, ma la mamma orsa dice al bimbo, mi raccomando, MH18B, stai lontano dai sentieri coi turisti ed evita di mangiare i loro cestini, che è tutta una porcheria piena di OGM e antibiotici. Voi credete che tutti si fermi all'ufficio caccia e pesca e paghino loro? In realtà poi dopo loro si rivolgono nuovamente all'orso, due orti, tre siepi, quattro arnie, due cassette di marmellata, sette confezioni di biscotti. Che fai, concili? Poi c'è tutto un tema legato a questa cosa dei trasporti, ai ponti verdi, eccetera, eccetera. Può capitare di trovare degli animali... sulla strada e sappiamo che creano problemi, i più però sono il volante. A fronte di poche incursioni e danni fatti da orsi con le quattro arnie e via dicendo, sette incidenti l'anno provocati da cervi e caprioli, peraltro dando un forte impulso alla produzione della polenta, per cui l'economia... Giorni di mercatini, le strade occupate, eccetera, eccetera, dall'alto... che pecoroni. Convivenza con gli animali selvatici. Si può convivere con animali velenosi? Certo, non è facile. A me lo dici, io ho la suocera in casa. E poi ha anche una sua utilità in condominio. Io non ho mai visto quello del terzo piano buttare via l'umido. Beh, lui c'ha la vasca coi piragna. Poi, sto perdendo, l'ultima, questi animali tenuti in casa poi si rifugiano sempre al caldo, come si dice, il mio pitone me lo ritrovo sempre dietro il frigo, perché ricerca il caldo? No, perché dietro c'è la serpentina, vabbè, e con questa finiamo, grazie.